Newsline Sera.
Le 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale di Controradio. Il PD toscano, nelle parole del segretario regionale del partito Emiliano Fossi, apre alla legalizzazione delle droghe leggere. In un momento in cui la destra attacca la cannabis terapeutica, se nei margini della nostra autonomia si potrà fare una sperimentazione, credo vada fatta. Questo quanto ha dichiarato oggi Fossi, sentiamo.
Io credo che la Toscana ha sempre rappresentato un elemento di avanzamento sulla politica in generale e appunto in senso progressista e sul progressismo. L'abbiamo fatto storicamente nei decenni, anzi nei secoli, perché partiamo da essere la prima regione che ha abolito la pena di morte, e anche per quanto riguarda l'uso per esempio della cannabis terapeutica, il mio ragionamento è partito da lì, prova a essere in opposizione anche rispetto all'utilizzo di questo strumento, che serve per rendere meno lancinanti i dolori, le sofferenze a chi soffre di malattie. Noi dobbiamo invece essere quelli che ribadiscono la centralità dei diritti delle persone, e quindi non solo cannabis terapeutica, ma secondo me, se ci sono le condizioni, nei limiti naturalmente legislative dell'autonomia delle regioni, una regione a statuto ordinario come la Toscana, io credo ne si debba provare a capire se ci sono le condizioni per sperimentare anche la possibilità di avere appunto la legalizzazione delle droghe leggere. E sappiamo benissimo, io sono ci credo fortemente, che è lo strumento migliore per contrastare ogni forma di criminalità, ogni forma di illegalità e per fare una battaglia di civiltà. Quindi se la comunità toscana è pronta, io credo la politica si debba far trovare pronta e capire se è possibile sperimentare una cosa di questo genere. Il PD si farà promotore sicuramente di un'iniziativa di questo tipo.
Intanto la Toscana ha ampliato l'accesso alla contraccezione gratuita e ha aperto i consultori anche ai tredicenni, una misura che punta a sostenere adolescenti e famiglie attraverso percorsi di consulenza ed informazioni. I dettagli da Sandra Salvato.
In Toscana la contraccezione gratuita sarà accessibile anche ai tredicenni. La giunta regionale ha approvato le nuove delibere sulla salute sessuale e sull'educazione all'affettività, abbassando da 14 a 13 anni l'età minima per accedere ai servizi dei consultori. Siamo partiti da un bisogno concreto, spiega l'assessora regionale alla sanità Monia Monni. Ragazze e ragazzi sempre più giovani hanno necessità di essere seguiti in modo competente e professionale e non lasciati soli a cercare risposte sul web. Nei consultori giovani aperti ai ragazzi dai 13 ai 25 anni sarà possibile accedere senza impegnativa medica e senza la presenza dei genitori. Per i ragazzi sono previsti colloqui informativi e, se necessario, la consegna gratuita di profilattici. Per le ragazze, invece, consulenze dedicate e accesso ai diversi metodi contraccettivi. Non si tratta di una distribuzione automatica, precisa Monni, ma di un percorso di informazione e accompagnamento. Soddisfatto il presidente della regione Eugenio Giani, che sottolinea come la Toscana sia stata la prima in Italia ad attivare questa misura nel 2018 e di come continua ad essere un punto di riferimento a livello nazionale. Le nuove disposizioni confermano inoltre la gratuità dei contraccettivi per gli under 25 e per altre categorie previste dalla normativa regionale. In programma anche iniziative nelle scuole dedicate all'educazione alla sessualità e all'affettività.
Il Toscana Pride 2026 ha scelto Grosseto e porta al cuore la Maremma, una manifestazione che gli organizzatori definiscono politica, inclusiva e di resistenza. Domani, sabato 13 giugno, sono attese migliaia di persone per la parata regionale dell'orgoglio LGBTQIA+, che quest'anno sarà accompagnata dallo slogan "Rompiamo i margini, resistiamo", un messaggio che richiama il tema della periferia, dell'isolamento e della necessità di costruire comunità anche nei territori considerati più difficili. Di questo, ma anche del ruolo della regione toscana e dell'eredità che il Pride potrà lasciare sul territorio grossetano, abbiamo parlato con l'assessora regionale ai diritti LGBTQIA+, Alessandra Nardini, che sulla legge regionale 63/2004 contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e all'identità di genere dice: stiamo lavorando con il tavolo LGBTQIA+ per aggiornarla, benché sia una legge apripista. Dopo 20 anni ha senz'altro bisogno di essere riveduta, a cominciare dal linguaggio, tenendo conto anche di altre e più mature sensibilità. Sentiamo l'intervista di Sandra Salvato.
condivido completamente la scelta. In questi anni il Toscana Pride ha scelto di organizzare la grande parata in luoghi, in città sempre diverse, e Grosseto non era una città che era stata toccata da questa occasione, da questa opportunità. Io invece penso che sia fondamentale e rientra pienamente anche nell'ottica, no, di quella Toscana diffusa di cui parliamo moltissimo, cioè l'idea che in ogni luogo le persone debbano avere gli stessi diritti e le stesse opportunità, no? Indipendentemente poi appunto dal luogo dove vivono, crescono, studiano e si formano la propria vita. Nel nostro paese purtroppo, a causa dei pregiudizi, delle discriminazioni, del clima che si respira anche alla luce delle scelte che il governo nazionale sta facendo e dell'attacco che ha deciso di sferrare contro la comunità LGBTQIA+, se oggi, come dire, è ancora difficile in alcuni contesti magari anche fare coming out, essere davvero liberi di essere chi si è e di amare chi si ama, a maggior ragione lo è magari nelle città più piccole oppure nei piccoli paesi, e quindi è ancora più importante che in quei luoghi invece arrivi un messaggio chiaro alle persone: non siate sole, avete il diritto di essere chi siete, di amare chi amate, chi volete, e le istituzioni sono al vostro fianco. Questa è un po' l'idea, no, del nostro patrocinio, della nostra adesione, della nostra presenza al Toscana Pride.
Questo messaggio politico è ancora più importante se si considera che il nuovo rapporto dell'ILGA Europe mette l'Italia al 36esimo posto nelle classifiche europee sui diritti di queste comunità.
Dobbiamo segnalare quello che accade in tante parti del mondo. Penso ad esempio alle politiche messe in campo da Trump negli Stati Uniti d'America, ma anche, diciamo, quello che veniva fatto in Ungheria. Segnalo come anche in Italia c'è un arretramento preoccupante, perché il nostro paese è un paese che soffre di un ritardo enorme sul fronte dei diritti civili. È un paese in cui forze politiche hanno esultato quando si è bloccata una legge come il DDL Zan, che avrebbe invece consentito di perseguire i crimini d'odio. Oggi noi non abbiamo una legge, come invece ad esempio abbiamo in Toscana ormai da 20 anni, contro le discriminazioni per orientamento sessuale e per identità di genere. Ecco, credo che questi siano tutti vulnus su cui dobbiamo intervenire, ma noi oggi abbiamo al governo un ministro che di fatto blocca l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quando invece abbiamo bisogno di parlare di questi temi, abbiamo bisogno di educare alle differenze, e ce n'è un bisogno pazzesco. Quindi la Toscana vuole provare ad essere sicuramente una voce controcorrente rispetto al governo nazionale, non rispetto alla società.
Controradio Newsline Sera.
Torniamo a parlare dello stadio, del restyling dello Stadio Franchi a Firenze. Possibili novità in vista dopo il vertice agli Stati Uniti con il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, il responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici e la famiglia Commisso. Probabili novità importanti in merito a project financing che dovrebbe reggere l'architettura finanziaria e progettuale che determinerebbe l'ingresso della CF Fiorentina nella partita economica appunto dello stadio. Sentiamo i servizi di Raffaele Palumbo.
Il futuro dello stadio Artemio Franchi si gioca sull'asse Firenze-New York. Il recente vertice che ha visto riuniti la famiglia Commisso, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e il responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici non ha delineato soltanto le strategie sportive e il budget per la prossima stagione, ma ha impresso un'importante accelerazione sul fronte del restyling dell'impianto di Campo Marte. L'attenzione è tutta rivolta alle procedure finanziarie. Un mese e mezzo fa la società viola ha messo sul piatto la disponibilità a sborsare 55 milioni di euro per finanziare interamente il secondo lotto dei lavori, chiedendo in cambio il controllo totale sull'opera. Se le cifre non sono in discussione, lo sono invece le modalità burocratiche. I legali della Fiorentina sono infatti al lavoro per capire come contrarre i tempi tecnici. L'obiettivo del club è verificare se l'affidamento diretto possa rappresentare una scorciatoia legale e percorribile, evitando così la più lunga e complessa procedura della manifestazione di interesse da parte del comune. Dal canto suo Palazzo Vecchio, dopo aver effettuato una serie di approfonditi confronti tecnici con i propri uffici, la FIGC e il ministro competente, resta in attesa di una risposta definitiva e formale da parte della società. Per l'amministrazione comunale comunque la via della manifestazione di interesse rimarrebbe valida, ma si attende di capire quale direzione vorrà prendere la dirigenza al rientro in Italia. Nel frattempo, sul piano puramente operativo, i lavori al Franchi non si fermano e registrano un'ulteriore modifica in corsa. È stata infatti approvata la sesta variante dall'inizio del cantiere. Questa nuova modifica prevede l'utilizzo di un tipo di acciaio differente per la realizzazione della grande copertura dello stadio, introducendo opere e materiali strutturalmente più semplici.
Veniamo alle questioni che riguardano gli affitti brevi e il turismo a Firenze e nell'area metropolitana. Quando finirà la moratoria per la regolamentazione degli affitti brevi in base alla norma a Regione Toscana? Quando andremo a dare nuova autorizzazione? L'obiettivo è quello di cercare di favorire i piccoli proprietari. Questo è quanto ha affermato oggi la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che peraltro è delegata nazionale ANCI per le politiche abitative. Funaro ha detto: sul tema della casa, le azioni che stiamo mettendo in campo in questo momento come città di Firenze sono azioni che vanno nel senso di responsabilità di preservare la nostra città, che spesso vanno anche a colpire il tema del consenso, ma sono azioni giuste per Firenze, ha detto Funaro. Il tema degli affitti brevi e dell'impatto che ha sulle politiche abitative e sulla disponibilità degli alloggi si sta allargando dal centro di Firenze alle aree dell'area metropolitana, per l'appunto, e il timore è che quanto prima diventi un problema serio anche ad esempio a Scandicci. Buonasera alla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Un tema che preoccupa questo?
Ma diciamo che più che preoccupa in senso ampio e lato del termine, oggettivamente noi abbiamo dei dati che ci pongono in allerta e soprattutto ci indicano che dobbiamo affrettarci a prendere anche noi provvedimenti per governare il fenomeno e non trovarci poi ad agire quando è troppo tardi. Noi abbiamo a Scandicci ancora numeri relativamente contenuti, abbiamo 200 strutture di case appunto dedicate a questa funzione di affitti brevi, però il 70% è aperto nel 2024-2025. Quindi abbiamo assolutamente la tendenza all'aumento. In più, chiaramente, tutto ciò che fa Firenze ci riguarda direttamente, e quindi nel momento in cui Firenze norma, chiude e limita, perché comunque il suo oggettivo carico quantitativo è estremamente diverso dal nostro, e quindi per loro la misura adeguata è il blocco, è chiaro che subito dopo dall'isolotto a venire a Scandicci, capite voi,
attimo,
che è un attimo.
Certo, è un attimo. Esatto. Allora, a Scandicci ci sono 3.311 appartamenti sfitti al momento, cosa pensate di fare? Lei diceva il più possibile agire in maniera preventiva.
Beh, è preventiva perché che voi immaginatevi questi appartamenti che sono sfitti, più abbiamo qualche centinaio di case dove sappiamo che ci vivono un anziano solo per casa, quindi anziani si parla over 80, per cui insomma ha ulteriore patrimonio che viene liberato dalla residenza. È chiaro che se tutto questo patrimonio andasse o la stragrande maggioranza ad essere usato in quella direzione turistica, noi perdiamo un potenziale enorme per la residenza. Quindi noi quello che vogliamo fare è mantenere un equilibrio, perché noi di turismo abbiamo bisogno, Scandicci ha bisogno di generare anche una nuova economia che non può essere solo quella di avere il ruolo che dal parcheggio scambiatore ci si fionda a Firenze sulla linea 1. Noi vogliamo che le persone rimangano, ma dobbiamo tutelare e fare politiche attive di residenza. Quindi tutto questo patrimonio di appartamenti noi adesso dobbiamo anche approfondire, capire perché sono vuoti, quali sono le motivazioni e quali possono essere anche le proposte da fare al privato, perché l'altra cosa che vogliamo fare è generare una buona relazione tra l'amministrazione e il privato, e quindi capire perché ci potrebbero essere privati che non restaurano perché non hanno i soldi, privati che non affittano perché non si fidano di mettere inquilini. Potremmo trovare anche situazioni a nero, quindi ecco, noi ci metteremo a lavorare insieme, vogliamo però anche non perdere questo momento su cui Firenze sta investendo in questa direzione, e noi siamo obbligati a seguire a ruota, altrimenti perdiamo il momento giusto.
Grazie Claudia Sereni, sindaca di Scandicci, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona serata.
Il Teatro Romano di Fiesole diventa palcoscenico della storia e forza della memoria. Venerdì 19 giugno la giornalista Francesca Mannocchi e il violinista Rodrigo D'Erasmo presentano Crescere, la guerra, Viaggio teatrale attraverso i conflitti e la nostra indifferenza. Martedì 23 giugno, I Persiani di Eschilo, nella nuova produzione del Teatro della Tosse, regia di Giovanni Ortoleva. Programma e prevendite su estatefiesolana.it. Promozioni per soci e ascoltatori di Controradio.
Lasciati trasportare da una voce che sa di tramonti lontani, ritmi caldi e vibrazioni che arrivano dritte al cuore. Direttamente dagli Europe 2026 Tour, Mary Frois sul palco con un live intenso e magnetico, dove ogni nota è un viaggio tra emozioni, culture e atmosfere senza confini. In apertura l'energia travolgente dei Sine Dades. Mercoledì 24 giugno alle 21 a Firenze, all'Anfiteatro delle Cascine, Mary Frois in concerto. Un appuntamento imperdibile per una notte che profuma d'estate. Info e prevendite lndf.it.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Martedì 16 alle 17:30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattanzi.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 in direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est e code a tratti tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Code per un veicolo fermo in uscita a Pistoia provenendo da Pisa. In Fipilì in direzione Firenze code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna, 4 km di coda per un veicolo fermo tra Scandicci e Ginestra Fiorentina, 4 km di coda per incidente al chilometro 25 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Sentivate dall'infotraffico del Fipilì diversi problemi. Il problema più importante: altezza Empoli, direzione mare da Firenze, praticamente traffico bloccato, incidente, stanno arrivando ambulanze, sono già passate due ambulanze, questo è quanto ci scrivono i nostri ascoltatori. Fateci sapere 342 8104 111. La cronaca: la procura di Livorno sta valutando in queste ore se trasmettere alla direzione distrettuale antimafia di Firenze le indagini per l'omicidio al castellaccio di Ilmaz Tas, il richiedente asilo 31enne turco ucciso a colpi di pistola in un posteggio la notte tra domenica e lunedì scorsi. Intanto proseguono le indagini sul delitto, di pari passo anche le ricerche della donna che si trovava con lui e che è scomparsa. Da quanto si apprende, le modalità dell'omicidio e il quadro in cui sembrerebbe in qualche modo delinearsi la vicenda potrebbero essere infatti collegati a fenomeni fenomeni di criminalità organizzata internazionale. La politica: nel 2025 il Partito Democratico ha erogato alla Toscana, tra partito regionale e federazioni provinciali, circa 208.000 euro di risorse derivanti dal 2 per 1000 della dichiarazione dei redditi, per un totale di circa 408.000 euro negli ultimi 3 anni. I dati sono stati resi noti oggi in una conferenza stampa. Michele Fina è il tesoriere nazionale del PD.
Abbiamo scelto dal metà dell'anno scorso ad oggi di investire moltissimo sulla riorganizzazione dei Giovani Democratici e sul protagonismo delle donne. Per noi sono due fronti fondamentali, d'altra parte anche il risultato del referendum che ha bocciato questa pessima riforma della giustizia del governo ha fatto capire quanto maggiore protagonismo delle giovani generazioni e delle donne spinga le idee progressiste in questo paese. Naturalmente poi stiamo facendo anche un investimento infrastrutturale, lo ripeto, noi abbiamo bisogno di riaprire le sedi fisiche. In passato c'è stato qualcuno che ha immaginato che la politica potesse essere solo disintermediazione virtuale sociale, che naturalmente sono una parte importante dell'informazione e dell'aggregazione, però sono complementari ad avere luoghi fisici in cui trovarsi e guardare le persone negli occhi. Poi abbiamo risolto anche problemi di carattere dell'organizzazione del partito, ad esempio abbiamo risolto a livello nazionale dopo tanti anni la questione che riguardava le lavoratrici e i lavoratori del PD, abbiamo portati fuori alla cassa integrazione, perché noi dobbiamo sempre somigliare a quello che diciamo, dobbiamo essere coerenti.
Sono discussioni che si fanno naturalmente sul finale della legislatura, ma è naturale che la sindaca o il sindaco che fa un mandato poi sia automaticamente ricandidato per il secondo mandato. Siccome Sara Funaro sta facendo bene la sindaca a Firenze, non vedo che motivi dovrebbero esserci perché questo non accada. L'ha detto Emiliano Fossi, il segretario del PD Toscana, deputato, in una conferenza stampa appunto dedicata al 2 per 1000. Il segretario di Futuro Nazionale invece, d'Eurodeputato, deputato Roberto Vannacci, come sapete, ha annunciato che giovedì prossimo darà vita in piazza Gino Bartali a Gavinana, Firenze, ad una passeggiata identitaria dove tra l'altro chiederà lo sgombero del CPA. Il quartiere e la città si mobilitano anche sulla scorta dell'esperienza di piazza Tanucci, dove Vannacci ha aperto una sede del partito. Sentiamo il presidente dell'ANED di Firenze, Lorenzo Tombelli, e Alessandro Orsetti del comitato piazza Tanucci.
Qui manca una moralità costituzionale, quello vero, il problema vero è che alla base di tutto c'è un'ignoranza enorme dei principi costituzionali, della storia della nostra Costituzione, che è ovvio che è antifascista, che è nata dalla Resistenza, perché è come dire contraria, ogni articolo risponde al ventennio precedente. Quindi queste provocazioni che Vannacci lancia, poi le può lanciare adesso perché è in campagna elettorale, in cerca di consenso, poi quando arriverà, se arriverà al governo del paese, si accorgerà, come si sono accorti i suoi predecessori, che i principi costituzionali sono dei limiti al potere, e spesso quello che si è promesso in campagna elettorale esagerando non è realizzabile, perché ci sono delle istituzioni di garanzia, perché c'è la magistratura per fortuna nostra e delle carte sovranazionali, quindi prima o poi intervengono e rimettono un po' tutti sui binari della giustizia e sui binari della legalità costituzionale. Noi siamo una democrazia, è vero, ma siamo una democrazia costituzionale, e fin dal primo articolo la sovranità appartiene al popolo, ma le forme e i limiti li detta la Costituzione.
Io credo che questa svolta a destra sia da contrastare subito, e che non si possa aspettare che questi si rendano conto che le loro promesse siano non valgono in fondo e non possono essere mantenute, perché a quel punto faranno altro di danni. Vannacci può fare danni perché può toccare la pancia di tante persone, di tanti tra virgolette bravi cittadini, con slogan, dando risposte semplici a problemi complessi.
E questo per quanto riguarda la manifestazione, appunto, che ci sarà la contromanifestazione contro la camminata identitaria dei vannacciani giovedì 19 il 6-7 marzo del 2026 in Piazza Europa a Prato. Invece ci fu una manifestazione anche lì contro una assise che faceva capo a Futuro Nazionale. Il tema non era in questo caso una camminata identitaria, ma era la remigrazione. Bene, bene, sono state elevate delle sanzioni relativamente appunto a quella manifestazione. In base all'articolo 9 del decreto legge 24 febbraio 2026, il cosiddetto decreto sicurezza, una delle destinatarie è Antonella Bundu, Toscana Rossa. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'invito.
Diciamo innanzitutto che lei ha potuto verificare questa cosa solamente da poche ore, perché il suo telefono cellulare era stato, diciamo, smarrito tra virgolette durante le disavventure legate alla sua presenza sulla Global Flotilla. Che considerazioni si possono fare rispetto a questo multa che le viene, ammenda che le viene combinata? Ricordiamo l'ammontare può essere dai 1.000 ai 10.000 euro.
Sì, commentiamo che sicuramente noi pensiamo che vada trattato non soltanto come una ammenda, non soltanto da parte amministrativa, ma proprio da parte politica, perché noi siamo scesi in piazza a impedire quello che era un convegno nazionale sulla reimmigrazione, che va assolutamente contro a quello che è l'articolo 3 della Costituzione. Dunque noi siamo scesi in piazza per difendere quell'articolo 3 della Costituzione. Ricordiamoci che la reimmigrazione e leggi come queste non esistono, nemmeno proposte di legge che sono poi diventate legge non esistono da nessuna parte al mondo. Si sta parlando di anche togliere la cittadinanza a chi è già cittadino italiano, se secondo alcuni criteri e parametri, che poi non so quali possano essere, una persona non è integrata. Cioè, personalmente spero di non risultare mai integrata, così come possono essere dei vari Salvini già condannati per razzismo, o comunque altri ragazzotti influencer che vanno in giro a urlare l'emigrazione. E chiaramente non voglio essere assimilata a quello che è un Vannacci. Colgo l'occasione per ricordare che mentre viene rappresentato nelle istituzioni una persona come Vannacci, che ha preso anche solo qui in Toscana, che era lui diciamo delegato alla campagna elettorale regionale toscana, hanno preso 20.000 voti in meno di noi di Toscana Rossa, noi non siamo dentro le istituzioni, e in più quando cerchiamo di fermare quelle che sono delle derive sicuramente neofasciste, perché queste sono, questa è la remigrazione, se uno va a vedere a livello di definizione internazionale, dunque non esclusivamente italiana, se chi va a fermare queste derive può essere colpito da quelli che sono dei decreti, i decreti sicurezza, che ricordiamo sono, quella parte lì è già stata dichiarata anticostituzionale. Era prima, precedentemente a quello c'erano delle sanzioni che potevano arrivare fino a 400 euro, però c'era anche la possibilità, dunque era anche penale, è stato depenalizzato, però essendo penale uno poteva anche andare davanti a un giudice e spiegare che stava
le proprie ragioni. Ora invece è qualcosa che viene combinato direttamente dalla prefettura attraverso, diciamo, il decreto della questura, e si va a colpire diciamo la parte più sensibile, no, dei cittadini che hanno limitate capacità di spesa, e quello della possibilità di pagare multe così salate. Ma tecnicamente questa sanzione che viene elevata sulla base, io ho fatto un po' di ricerca, no, perché si risale al testo unico del 1931, viene elevata per mancato preavviso, oppure perché la riunione era stata vietata. In questo caso perché viene sanzionato?
Allora, la mia sanzione, poi ci sono anche altri due, Luca Toscano e Sara Caldiero dei Surcobas, oltre a Riccardo, mi perdonerà ma non mi ricordo il cognome, comunque sempre dei Surcobas, che hanno poi ricevuto sia le stesse multe fino a 10.000 euro che i primi due anche fino alla sanzione di 20.000 euro, nel mio caso in particolare perché viene detto che ho partecipato attivamente senza quello all'articolo 18 in realtà del decreto che ha a che fare col testo sulla pubblica sicurezza, testo unico, perché non c'è stato un preavviso. Quello che noi abbiamo fatto è stato esclusivamente andare a posizionarci in questa piazza Europa a Prato in una viola dove il giorno successivo si sarebbe dovuto svolgere questo raduno sulla
remigrazione. Lo ricordiamo perché lo ricordiamo bene, perché lo raccontammo anche in diretta, ma era appunto per dire, cioè, si elevano per mancato preavviso molte cose alte, peraltro, diciamo, lei viene colpita perché è stata identificata perché ha parlato al microfono, che anche questo, no? Una cosa, quindi
ma certo, io attualmente non ho nessun incarico, diciamo, istituzionale. Aspettiamo, anche ieri c'è stato in realtà il Consiglio di Stato, c'è stata l'udienza, vediamo come andrà, stiamo aspettando a momenti la sentenza, però in questo momento è vero che non ho alcun incarico istituzionale, però è anche vero che comunque svolgo un ruolo, così come molti di noi, anche senza incarico istituzionale, un ruolo politico, comunque di attivismo politico. Cercare di colpire chi parla al microfono, perché abbiamo, io personalmente ho rivendicato il fatto di andare a difendere quella che è la Costituzione italiana, e lo rivendico tuttora, e pensiamo che sia proprio l'impianto sbagliato, dunque non tanto la questura che va ad applicare quelle che sono le leggi, ma chiaramente un impianto che va a colpire il dissenso, va a colpire il fatto che le persone possano in qualche modo dissentire da quello che sta succedendo, ed è su questo che noi vogliamo puntare, non tanto sul pagare o 1.000 o 10.000 euro, non è tanto quello, però è proprio l'impianto politico che cerchiamo di smontare. Vediamo quali fra i partiti, perché anche lì poi dopo andremo avanti su questo, quali fra i partiti, adesso c'è il centrodestra, ma il centrosinistra che cosa ha fatto, nel frattempo, cosa succederà. Questo dobbiamo avere delle risposte politiche, dobbiamo avere,
vedremo. Fermiamoci qui.
Solidarietà, ma non, sì, però se posso andare verso,
certo,
la conclusione,
sì.
Non vogliamo una solidarietà dove uno dice solidarietà con un programma politico dove si dice che si vuole assolutamente andare verso la Costituzione e togliere queste limitazioni che vengono date alla libertà di espressione democratica, non libertà di espressione per danneggiare gli altri.
Grazie Antonella Bundu, buona serata, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie.
Firenze ha aderito al primo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura. Sindacati e associazioni denunciano condizioni di lavoro sempre più difficili, carenza di personale, precarietà, part-time involontari, esternalizzazioni, salari insufficienti. Questa mattina il presidio davanti agli Uffizi per chiedere più investimenti al settore, nuove assunzioni, maggiore tutele per chi ogni giorno contribuisce a conservare e valorizzare il patrimonio culturale del paese. Abbiamo sentito Jacopo Andreoni, RSU CGL, Galleria degli Uffizi, Museo del Bargello.
Questo 12 giugno è stato proclamato questo sciopero generale della cultura da varie sigle, CGL, nelle sue comparti, Funzione Pubblica, Anidil e poi anche ADL Cobas, Sincobas, tutte anche le sigle che si riconoscono intorno all'esperienza di battaglia contro il precariato del settore della cultura. È una giornata importante perché è un segnale di unità fra lavoratori di differenti settori che si uniscono perché abitano gli stessi luoghi, lavorano negli stessi luoghi, sono i luoghi della cultura, e insieme scelgono di difendere in primo luogo la dignità e i diritti dei lavoratori, appunto ministeriali, in appalto di ALES, cioè della società in house del ministero, e poi anche la dignità del lavoro culturale in generale, in un momento in cui la cultura è sotto attacco perché il governo ha tagliato di 175 milioni i fondi al Ministero della Cultura e ha aumentato le spese militari, quindi scegliendo la cultura della guerra e non quella della vita e dell'arte che noi portiamo avanti invece e difendiamo tutti i giorni sui nostri posti di lavoro.
Interventi immediati per ridurre i disagi legati al mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione della residenza universitaria Salvemini di Piazza Indipendenza a Firenze, in attesa dell'affinamento dei lavori necessari al definitivo ripristino del sistema. L'azienda regionale per il diritto allo studio universitario procederà all'installazione dei condizionatori singoli nelle camere. La misura è stata individuata per fronteggiare l'arrivo della stagione estiva. Ne ha parlato ai nostri microfoni l'assessora regionale all'università, al diritto allo studio, Cristina Manetti, nei nostri studi a pochi giorni dall'apertura del tavolo di confronto con gli studenti anche sulla residenza Calamandrei. Sentiamo.
I problemi non si risolvono tutti così dall'oggi al domani, però anche l'ascolto a volte può quantomeno stemperare, no? Le situazioni più di scontro oppure più... Io i ragazzi li capisco perché quello studentato, il Calamandrei in particolare, è uno studentato più vecchio, quindi ha più anni e quindi ha più difficoltà. Per pagarlo ci vuole 20 milioni e 20 milioni la regione non è che li trova sotto, perché non sono 20 milioni solo per quello, allora ce ne vorrebbe probabilmente altri 15 per questa, altro 20 in più, tutti i milioni che noi, come voglio dire, una delle, forse l'unica che scorre tutte le graduatorie degli aventi diritto alla borsa di studio in Italia, l'unica a avere questa situazione, comunque seppur diciamo a una battuta viene da Dio, ogni tanto fa acqua, però certo aver attivato un tavolo di confronto che loro penso non hanno mai visto, perché si sono trovati non tanto la sottoscritta, però anche c'era il comune con me, è partecipato l'università, più ovviamente il DSO, a spiegare tutti i loro problemi. Intanto, cioè, come dire, non è che si scappa, cerchiamo di instaurare un dialogo migliore, che forse quello è mancato prima, e di cercare di intercettare grandi problemi prima che diventino problemi grandissimi, e cercare di intervenire. Ora, per quanto riguarda questo studentato
Salvemini,
Forno, diciamo, il problema è l'aria condizionata. Ci stanno lavorando, devono fare ora una sorta di bando, penso, per rifare tutti i condizionatori, quindi li rifaremo. Certo, questa non è una cosa che può avvenire ora, sicuramente sarà per l'estate prossima, e ora io lunedì andrò lì a cercare di capire, intanto a farmi vedere, perché se c'è un problema vediamolo anche, ci porterò il proprio loro e vediamo se, come diciamo, accompagnare la modifica di tutto quell'impianto di condizionamento per renderlo, diciamo, accettabile da qui a che non ci saranno.
Impressionante.
Contemporanea Focus Danza 2026. La sapienza del corpo nel tempo della non verità. Dal 9 al 13 giugno a Prato, allo Spazio K, Teatro Fabricone, Teatro Metastasio e Centro Pecci. 5 giorni di danza contemporanea, ricerca e visioni del presente per riaffermare il corpo danzante come luogo di pensiero, conoscenza e presenza critica. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Cuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it. Info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Nuovi posti per il viaggio in Sudafrica del Controradio Club.
Sudafrica, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro.
Safari nel Kruger National Park con i Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Visita di Città del Capo con Robben Island, la prigione di Mandela, ed ancora Johannesburg e la township di Soweto.
Sudafrica dal 1 all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Info su www.controradio.it sezione viaggi o banner Sudafrica.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera ve la raccontiamo insieme con Luca Rossi Romanelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a lei, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Possiamo dire che un po' la storia tristemente della crisi del diritto internazionale, perché c'è stato un convegno, un incontro oggi in regione che parte dalla storia di Hind Rajab, la ricorderete, no? Una bambina palestinese di 5 anni uccisa a Ginevra 2 anni fa a Gaza all'esercito israeliano mentre nascosta in auto era al telefono con la mezzaluna russa chiedendo soccorso. È una storia incredibile, che però solamente una delle tantissime storie incredibili che si stanno ancora consumando in quel contesto. Romanelli.
Sì, effettivamente la giornata è stata molto intensa, ma devo dire quello che ci lascia è soprattutto una fiammella di speranza. E innanzitutto parto dal tema di Hind Rajab. Effettivamente oggi è stata citata, la fondazione l'ha citata, ha raccontato la sua storia. Ciò che impressiona quella storia, al di là del fatto che sia stata uccisa una bambina trivellata da 335 colpi, il motivo per cui è lei a dare il nome alla fondazione è il fatto che è stato così palesemente chiaro il fatto che i responsabili di quell'atto prima abbiano ucciso lei e poi abbiano deliberatamente ucciso coloro che andavano a soccorrere in ambulanza, che è stato preso a modello soprattutto del fatto del senso di impunità di coloro che commettono questi crimini. E quindi l'associazione Hind Rajab, con il suo presidente di Abba Abu Jaja, ci ha raccontato qual è il loro modo di procedere per superare la normalizzazione dell'impunità, facendole diventare invece normalizzazione della responsabilità, cosa che è profondamente importante, e ha spiegato come è importante il ruolo della società civile, dell'interessamento e la pressione della società civile a noi istituzioni, perché io e la mia collega consigliera Galletti siamo parte delle istituzioni, perché poi le istituzioni possano prendere parte attiva anche come Regione Toscana per dare visibilità, per mettere pressione alle istituzioni superiori e quindi per in qualche modo ripristinare l'etica della responsabilità individuale e l'etica del rispetto dei diritti umani.
Assolutamente, però quell'episodio secondo me ci racconta anche un'altra cosa, cioè, perché ora al di là è chiaro che le responsabilità possono essere sempre individuali o del gruppo nel caso che ha sparato, però c'è nella testa di chi ha sparato evidentemente un istinto genocidiario. Poi possiamo decidere se il termine giusto è o meno, io sono dell'idea che poi non è una questione terminologica, anche se la facciamo diventare tale, ma lì però c'è proprio la volontà di eliminare quella persona perché appartiene a quel popolo.
Esatto. Il tema è questo, che dietro a un omicidio, a un crimine commesso dal singolo individuo, c'è un progetto diciamo in qualche modo guidato dal governo che poi guida la mano che spara alla bambina chiusa dentro la macchina. E questo diciamo il tema va affrontato a tanti livelli, sia a livello della responsabilità individuale sia a livello della responsabilità governativa di chi arma quella mano e che la proprio letteralmente incoraggia a sparare, che sia un bambino, che sia un'ambulanza, un medico nell'ambulanza, che sia un giornalista, incoraggia a sparare per eliminare coloro che in qualche modo possono tenere in piedi una società civile di un popolo.
Grazie naturalmente anche per non solamente per l'intervista ma anche per quello che state facendo. Luca Rossi Romanelli, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, buona serata e buon lavoro.
Grazie mille a voi, buona serata anche a voi.
Allora, siamo in conclusione, vi do una notizia che riguarda il porto di Livorno, dove tra il 6 e il 30 aprile, in base ai rilevamenti, la centralina posizionata all'autorità portuale del parcheggio attiguo al ponte Santa Trinita a Livorno, il benzene ha mantenuto una media di 5,88 microgrammi per metro cubo, nettamente superiore al limite vigente già dal 2010, che prevede al massimo 5 microgrammi di media annua. Questo quanto denuncia il gruppo Livorno Porto Pulito. Previsione del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana: cielo sereno, i venti sono deboli occidentali dal pomeriggio, di maestrale moderati su costa arcipelago, mari poco mossi e le temperature in aumento. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia. Dopo la sigla il GR di Popolare Network. Una buona serata a tutti voi, un buon weekend da Domenico Guarino. Ciao ciao.